La radio Young.
Sedici noni.
Schermi diversi, sesta passione.
Toccate i corni, toccate il ferro di cavallo, toccate il legno. Oggi è venerdì 17, ma 16 noni.
16 noni torna, come sempre, non c'è successo nulla.
No, siamo 16. Tutti qui. 16 noni alle 16 in diretta, Cristian Alacqua, Arianna D'Erasmo, pronti per farvi ascoltare una puntata che oggi è scoppiettante, ricca di eroi, perché ovviamente abbiamo gli eroi di tutti i giorni, ma prima ricordiamo i nostri contatti, vi ricordiamo le nostre pagine social, da Facebook a Instagram, anzi ringraziamo anche Giordana Riccio che cura la pagina Instagram e soprattutto salutiamo Young Radio, dove potete andare a trovare tutte le informazioni, gli articoli di Arianna che potete andare a leggere www.youngradio.it e soprattutto salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio e tutte le radio partner che fanno ascoltare il progetto 16 Noni. Ma di cosa parliamo oggi?
Di cosa parliamo? Parliamo appunto, come già detto, supereroi. Abbiamo Diabolik, cioè ragazzi, questo grande ritorno sullo schermo, il nostro Daniele è andato a guardare l'anteprima e ci dirà un po' che cosa ne pensa.
Finché sta dividendo molto,
esatto,
diciamocelo.
Esatto, la critica è proprio divisa in due.
Chi invece non sta dividendo è quello che hai visto tu.
Esatto, tutti d'accordo sulla magnificenza di Spider-Man No Way Home, il nuovo capitolo della trilogia che ha messo tutti d'accordo e ne parleremo prossimamente. Poi invece sempre la nostra Cecilia Castellazzi dal Bloom di Mezzago ci presenterà comunque le novità del Bloom e poi avremo il nostro amatissimo box office come al solito e infine Cri ci parlerai di
Muccino. La prima detta così sembra che facciamo la biografia di Muccino. No, in realtà presentiamo la prima serie, il primo progetto seriale di Gabriele Muccino che arriva su Sky il 20 dicembre, ma direi che iniziamo subito.
È un uomo. Ma dalle capacità straordinarie.
Mi piacerebbe incontrarlo. E chi sei veramente? Emozioni. Il cuore che batte forte. Questo mi farebbe innamorare.
Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo.
Ciao Cristian, ciao Arianna, grazie come sempre del tempo che mi concedete, come sempre è un piacere essere tornato a 16 Noni.
Daniele, noi ti citiamo sempre come in questi casi quando ci sono dei film che suscitano tante discussioni all'interno del nostro gruppo, della nostra chat interna, noi diciamo Daniele ci ha detto questa cosa, ne teniamo sempre molto in conto e a maggior ragione in questa occasione dove la chat è stata infuocata il martedì scorso perché Daniele ha visto il film e soprattutto lo ha commentato con la nostra Giordana Riccio che è un'appassionata di Diabolik, però è un film che noi ci aspettavamo tra uno dei migliori prodotti di quest'anno del cinema italiano e invece a vedere almeno il web sta dividendo moltissimo con molti che stanno dicendo che comunque è un buon prodotto, altri che addirittura danno il consiglio di non andarlo a vedere. Allora Daniele, chiediamo a te, dove sta la verità?
Diciamo la verità come sempre sta nel mezzo. Partiamo dalla parte negativa, però, da quelle critiche che sono state mosse non da pochi, ma anzi dalla maggior parte di coloro che sono stati a vedere il film. Qualcuno dice che Miriam Leone è l'unica cosa di bello, chiaramente in versione estetica, da vedere sullo schermo, che purtroppo Diabolik è un film firmato dai fratelli Manetti, che quindi potrebbero andare a rovinarsi un po' la firma, che è un film privo di pathos, che non c'è tensione, e in un film del genere è poco, cioè non è poca cosa. Addirittura qualcuno è arrivato a scrivere che il film annoia troppo per essere il film che è. Io queste critiche, come ti stavo dicendo, non come stavo dicendo a te, a Giordana e a Arianna, non mi sento di bloccarle completamente. Anch'io, come vi ho spiegato, durante la visione del film coglievo alcuni punti in cui dicevo ok, questo film secondo me a qualcuno potrebbe non piacere, qualcuno potrebbe trovare noioso questo passaggio o altro. Non mi aspettavo onestamente che tanti fossero i detrattori di questo film. Film non di facile produzione, comunque andiamo a toccare un'icona del fumetto italiano, Diabolik. Sfido un attimo a capire chi è quella persona sopra i 30. Io prima, tra l'altro, dicevo sopra i 30 anni che non ha mai letto almeno il numero di Diabolik, poi sono stato subito smentito perché Giordana è molto più giovane di me e comunque anche lei è una grande appassionata del fumetto. Esatto. Quindi mi faceva, come potrete immaginare, trovare qualcuno che una trasposizione cinematografica di un qualche così famoso e così mainstream può andare, quanto fatto dalla Marvel, che con il suo Marvel Cinematic Universe ha creato una linea a sé, una strada dove gli eventi che accadono nei film sono una rilettura di quelli che invece sono accaduti nella carta stampata. In questo caso con Diabolik si è cercato di mantenere la linea più fedele possibile, e il film in particolar modo fa riferimento al terzo numero, al terzo volume, se proprio vogliamo andare ad indagare, quello di come Diabolik e De Vacanti si sono conosciuti. Infatti nel film dei fratelli Manetti, che possiamo dividere in due grossi blocchi, vediamo prima l'apparizione di Diabolik e quindi facciamo la conoscenza di tutti i personaggi, Diabolik, di Ginko e appunto anche di Eva Kent, in tre momenti separati, e una seconda parte del film dove invece troveremo il re dei ladri, il terrore dei ladri, Diabolik, lavorare insieme alla sua controparte femminile, appunto Eva Kent. Quindi queste due parti del film è un film quasi raccontato appunto a episodi, passatemi il termine. Film che, come abbiamo detto, pecca tantissimo secondo me dal punto di vista della recitazione, non solo per quanto riguarda i personaggi secondari, con degli attori che non riescono alle volte a dare profondità al personaggio, ma alle volte risultano forse addirittura troppo caricaturali. Mi viene da pensare alla moglie di Diabolik, piuttosto che ad alcuni camerieri dell'hotel in cui vengono girate molte scene del film. Ma poi quello che manca anche è proprio l'apporto portato dai tre grandi nomi principali del film. Va bene Miriam Leone, da cui forse non ci si aspettava una recitazione all'altezza delle migliori attrici, e quindi magari un po' gliela si può perdonare, un po' ce la si aspettava, però quello che secondo me manca veramente tanto in questo film è stato Marinelli, che forse ha fatto quello che doveva fare, perché lui sappiamo tutti essere un grande attore, però allora a questo punto mi viene da dire che è il personaggio di Diabolik a essere scritto male, soprattutto il Diabolik quando è senza maschera, quindi un personaggio monoespressivo, tra l'altro un'espressione di completa estraneazione da quello che sta succedendo attorno, freddo, che non lascia traspirare niente, non un battito di ciglio, e quindi Marinelli è stato bravo a interpretare un personaggio del genere che però risulta dopo un po' stucchevole, risulta un po' forse, ecco, noioso da questo punto di vista. Continuare a vedere quell'espressione, quel modo di fare, dopo un po' risulta stancante. Queste però sono...
Daniele, scusami, volevo proprio approfondire un attimo i personaggi, perché in effetti quando abbiamo visto il cast presentare il film tutti ci aspettavamo una produzione italiana, anche perché i registi di solito hanno fatto delle cose buone, gli attori sono tutti... A parte la Leone, non ce ne voglia male, però insomma, a parte la Leone, però gli altri protagonisti del film sono tutti comunque pezzi da 90 che hanno avuto tanti riconoscimenti, eppure non ha funzionato?
E forse è quello che non ha funzionato. L'unico che ho trovato veramente a suo agio è stato Valerio Mastrandia nei panni dell'ispettore Ginko, che però tra i tutti è quello che per motivi anche di scrittura risulta forse un po' più castrato, ha veramente pochi minuti comparati a quelli di Marinelli e della Leone sullo schermo. Quindi forse chi è mancato è stato proprio una giusta scrittura del personaggio principale, quello di Diabolik, e poi alla fine anche il personaggio di Eva Kent e quello di Ginko non li ho trovati scritti poi così male. Secondo me c'è stato proprio un errore in Diabolik, anche se posso permettere una critica, nel vestito, nella tuta completamente nera che indossa, quella canonica, che qui è quasi fatta in due pezzi, una parte dal collo in giù fatta in un tessuto quasi acrilico, mentre la copertura del viso che è fatta in un silicone nero, e quindi c'è anche un brutto stacco a livello del collo che nei fumetti non dovrebbe essere così. Capisco la difficoltà nel poterlo rendere, però visto anche altri film cosa riescono a fare, mi sarei aspettato più un vestito, un costume un po' più puntiglioso. Però per il resto il film, ragazzi, funziona bene, perché ha tanti aspetti positivi. Io ho trovato molto piacevole l'essere così fedele al fumetto e agli eventi narrati appunto nel terzo numero, un numero storico. Ma non è solo quello, il film fa molto richiamo a quello che era il cinema anche degli anni 70, quello di quel periodo storico lì, che si è andato un po' a dimenticare. La fotografia è molto bella, con questi colori quasi patinati, ci sono 3-4 inquadrature che sono veramente degne di essere ricordate, come quella dall'alto dell'hotel. E poi che mi è piaciuto tanto è stata la scelta delle musiche. Proprio mentre guardavo il film dicevo a me stesso: cavolo, sto guardando un fumetto, questa è la resa appunto dell'immagine, sto guardando un fumetto anche con dei continui cambi di scena costruiti proprio con diversi quadri che si affiancavano, quindi scene anche in contemporanea visti in diversi quadri, ma quello che ho in più rispetto a un fumetto normale è l'aggiunta di queste musiche che andavano a sottolineare in modo perfetto determinati passaggi del film. Poi, ultima cosa, pur trattandosi di un cinecomics, come oramai vengono inglobati in questa unica bolla tutti i film tratti dai fumetti, non è un'opera pop, un'opera popolare. Prima abbiamo citato i film della Marvel, in questi giorni sta uscendo, è uscito, adesso ho perso un attimo il conteggio dei giorni, l'ultimo Spider-Man, ma i due film, pur essendo tratti entrambi da fumetti, sono su due linee completamente opposte. Diabolik non è un film per il pubblico della Marvel, è un film per tutt'altra gente, come dicevamo, ha scenografie molto più curate, i costumi, a parte quello di Diabolik, ma tutti gli altri sono impeccabili, delle musiche, delle ambientazioni che tra l'altro richiamano due grosse città del nord Italia, prima tra tutte Milano, con questa, soprattutto nelle scene iniziali, con questa pavimentazione, i tram, la nebbia. È comunque un film che secondo me chi è amante del fumetto dovrebbe andare a vedere e giudicare di persona prima di leggere tutte quelle critiche che gli sono state mosse, forse un po' troppo di corsa, forse un po' troppo frettolosamente. Ok, non sarà il film dell'anno, nonostante siano già in cantiere, anzi lo possiamo già dire, sono già in lavorazione due dei sequel del film, che tra l'altro saranno girati come un unico film, ma verranno poi riproposti negli anni a venire in due film diversi. Però è un film che merita di essere visto.
Tra l'altro volevo solo fare una citazione sulla colonna sonora, che a quanto ho capito a te è piaciuto molto. Tra i compositori della colonna sonora abbiamo anche Pivio Aldo Descalzi, ma soprattutto Manuel Agnelli, che ha scritto proprio per il film La profondità degli abissi e Pam Pum Pam, tra l'altro edita dalle edizioni Curci e Cruezza per Carosello Records. Quindi anche lo sforzo, ma che poi sappiamo dei Manetti Bros, di cercare sempre delle colonne sonore molto originali e molto ricercate, quindi c'erano tutti i presupposti per un filmone, e invece forse gli è venuto un po' male, come dici tu, soprattutto sul personaggio principale. Mentre adesso
tra l'altro sul personaggio principale, apro questa parentesi, molti dicevano che si poteva odorare che il film non fosse un granché, anche dal momento che appunto Marinelli, finita il appena finito di registrare il primo film, questa è una notizia che già gira da ottobre, ha abbandonato completamente il cast dedicandosi ad altro ed è stato sostituito per i prossimi due film, quindi non vedremo più Marinelli nei panni di Diabolik, ma vedremo Giacomo Giannotti, che molti, nato a Roma, che però è già in odore di Hollywood, avendo partecipato anche a telefilm come Grey's Anatomy. Come poi i Manetti decideranno di spiegare il cambio di personaggio non lo sappiamo, però visto che nel film l'identità di Diabolik è finita addirittura sui giornali, magari un cambio di viso non è da non contare.
Esatto.
Il film è molto, fa molto ridere, perché come dicevo bisogna anche farsi andare bene certe cose a livello fumettistico, lo facciamo, dobbiamo farlo anche a livello cinematografico quando vediamo questo determinato tipo di film. Quindi se vedete Diabolik cambiare delle maschere e chiaramente cambiare l'attore e anche il tono di voce, dovete farvelo andare bene.
Assolutamente. E poi voglio dire, adesso tu hai citato Spider-Man, vedo anche lì dietro il vetro Arianna pronta, perché lei l'ha visto per noi, il film è uscito tra l'altro in anteprima italiana mercoledì, stranamente non il giovedì come di solito accade, e quindi anche lì, insomma, quante volte abbiamo visto cambiare il volto di Spider-Man al cinema? Parecchie volte, quindi anche in questa nuova versione di Spider-Man, che adesso sì, Arianna però ci racconterà, cambierà il viso, dici?
Sì, no, quello per altri motivi, sono proprio linee narrative diverse,
sì,
qui sarà la stessa linea narrativa, avremo comunque ancora la stessa Jean con la stessa Kent, avremo proprio Diabolik con un volto diverso, dobbiamo capire come ce lo spiegheranno, però magari se il secondo e il terzo film verranno prodotti, li stanno girando come se fosse un unico film già da ottobre, vedremo se continueranno o se le critiche negative raccolte da questo primo film bloccheranno la produzione. Questo solo il tempo ce lo saprà.
Va bene, ringraziamo Daniele Brivio, tornato a 16 noni, e ti facciamo gli auguri di buone feste come al solito. Ci vediamo alla prossima.
Grazie anche a voi, buon Natale, dato che purtroppo non ci sentiremo più, buone ferie e ci rivedremo quindi ci risentiremo nel 2022.
Esatto.
Da quando sono stato morso da quel ragno, ho avuto una sola settimana in cui la mia vita mi è sembrata normale. È stata quando tu l'hai scoperto.
Sai l'incantesimo che hai rovinato, che doveva far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man? Stiamo ricevendo delle visite. Da ogni universo.
L'abbiamo annunciato prima con Daniele, l'avete sentito nel trailer, lo avevamo già presentato qualche settimana fa, perché era il film forse il più atteso,
più
Marvel,
atteso.
Esatto,
sì,
più di quello che non so se lo troviamo ancora in classifica sta settimana, però insomma, anche perché Spider-Man è il personaggio forse più amato da tutti, cioè proprio è come Diabolik di prima, è iconico, è lo sfigato che però si redime. Dici com'è questo Spider-Man nuovo, non ci fare attendere.
Ragazzi, io sono rimasta non soddisfatta di più, cioè è stato qualcosa di eccezionale. Avevo altissime aspettative per questo film e sono state rispettate tutte. E sicuramente John Watts, appunto, che è il regista del film, ha puntato molto in alto. E devo dire che però in realtà ci è riuscito, perché se la paura era esagero, e magari poi non viene tanto bene, in realtà ha fatto un ottimo lavoro. Questo perché in questo film non si parla solo di Spider-Man, il nostro caro Peter Parker, il cui volto purtroppo viene rivelato a tutto il mondo. Parliamo anche di Doctor Strange, cioè vengono mischiati due universi che finora erano entrati in contatto, ma non così tanto. Quindi devo dire che in realtà il connubio Peter Parker-Stephen Strange è ottimo, sono stupendi insieme. Poi anche la chimica che c'è tra Benedict e Tom Holland è a dir poco eccezionale. E niente, alla fine in questo film che succede? C'è il nostro Peter Parker che ormai tutto il mondo sa un po' qual è il suo viso e purtroppo lui però ne sta subendo le conseguenze. Anche la sua fidanzata MJ, lo stesso suo migliore amico, non vengono presi all'università. Quindi diciamo c'è un po' un problema.
È una parallela delle storie di Spider-Man che abbiamo letto, visto nei vari film, serie animate più che serie
esatto,
TV.
Esatto.
Ci starebbe una serie TV su...
Sì, in effetti sì.
Potrebbero pensarci.
Ci penseranno sicuramente.
Anche perché questo è il terzo capitolo.
Esatto, infatti, visto che è il terzo della trilogia, le aspettative erano alte. Molti critici già un po' in giro nel mondo dicevano che sarebbe stato il migliore dei tre. Non ci credevo e invece vi posso dire che è davvero il migliore di tre, anche perché io da fan accanita della Marvel sono sempre andata a vedere i film al cinema. Questo, quando ho avuto l'anteprima, ragazzi, sul nostro gruppo WhatsApp si è scatenato il delirio.
Come dicevamo prima con Daniele, quando ci sono questi eventi come Diabolic, che è partita questa discussione tra Daniele e Giordana, ma anche sullo stesso Spider-Man c'è stata molta discussione, soprattutto martedì mi sembra che tu sei andata all'anteprima,
sì.
E Daniele scriveva ma insomma come, perché Daniele era andato a vedere Diabolic ma insomma il clou eri andata tu a vederlo. L'unica delusione, mi sembra di capire, del film di martedì è stato il gadget, che non era un po'...
Allora, in realtà mi aspettavo più gadget, più, cioè nel senso a Ghostbusters mi aveva mandato il pupazzino, la targa, invece qua solo il pupazzino.
Ma un pupazzino brutto, cioè un po' coccoloso. Ma torniamo al film. Pupazzino coccoloso.
Carino. Ma poi il bello è che è antistress, capito? Sanno che siamo molto stressati.
Vero,
ce lo danno apposta.
Senti, ma tu eri in sala, vabbè, era una sala di giornalisti e tutto il resto,
mia,
ma
ragazzi,
ci sono state le urla di entusiasmo?
Hai voglia! Io infatti sono qui proprio a dirvi, non faccio spoiler, sono contro gli spoiler, non vi dirò niente fino a che non entrate in sala, ma vi dico solo che ci sono stati degli applausi a non finire.
Che era un pubblico, come dire, di solito posato, no? Perché non so... Quando andiamo alle... soprattutto noi che siamo un po' dei cialtroni, noi di 16 nonni, no? Ci riconoscono su... Ah, voi siete quelli...
Sì.
Così, no? Ci guardano
ma
un po' male.
Ma ti giuro che mi ha riconosciuto all'entrata.
Vedi? Però quando ci vedono, di solito sono un po'... Perché sono tutti seri, no?
Sì.
C'è quello di Repubblica, quello del Corriere. Invece questa volta no, era proprio entusiasmo.
Era pieno di entusiasmo la sala, anche perché tutti si sono fatti prendere da questo film. Poi in questa sala, a dir poco, meravigliosa dell'Odeon di Milano, ragazzi, wow. Ma poi proprio i fan... Ma non eravamo solo fan, eravamo di più, eravamo coinvolti nella storia. E il film ci riesce benissimo, perché riesce a star dietro fin dal primo istante a quello che sta succedendo. Fin dall'inizio non esistono momenti di stallo, momenti di stasi in cui dici che noia quando finisce. No, anche se dura quelle 2 ore e mezza, che dici cavoli, sostenere un film 2 ore e mezza non è sempre facile. Il pubblico ne voleva sempre di più, cioè...
Allora, senza fare spoiler, perché abbiamo detto non facciamo spoiler, però un po' di cose le possiamo dire. Allora, interpretazione degli attori.
Ragazzi, 110 lode.
Tu l'hai visto in lingua originale?
No,
ah no, non era in lingua originale.
No, infatti volevo fare però un apprezzamento sul doppiaggio, perché mentre eravamo in coda, noi tutti un po' giornalisti, ci guardavamo e dicevamo, ma... Sei in doppiaggio, siamo un po' preoccupati di vedere questo doppiaggio che è un po' sempre scarso in italiano, che è un po' sempre con quel linguaggio giovanile un po' cringe, che lo sento e dico, ma io non parlo così. Quindi...
Ma magari gli americani sì.
E mi dispiace per loro. Quindi, detto questo, invece speravamo fosse appunto l'originale sottotitolato, era invece doppiato. Devo dire che il doppiaggio l'ho amato moltissimo.
Questa è già una cosa molto positiva. E poi l'altra cosa invece, quindi... Questo multiverso che si manifesta, questo lo sappiamo, lo abbiamo visto, non è spoiler.
Non è assolutamente spoiler.
Regge, funziona.
Funziona benissimo. Infatti una delle mie paure era proprio questa, che magari potesse entrare un po' in collisione, era forzato. In realtà no, perché anche tutte le varie magie di Strange, questi treni che si sdoppiano, il mondo che si piega su se stesso, cioè è fatto benissimo. Effetti speciali che sono di una magnificenza.
Vabbè, wow. Stiamo parlando di Marvel. Disney,
cioè...
e alla fine insomma parliamo,
ragazzi, wow.
Il top del top. Però questo adesso mi viene da farti una domanda. Secondo te, secondo gli umori che c'erano in sala, questo significa che si parte verso nuove avventure di commistioni di personaggi della Marvel che si uniscono e fanno cose strane?
Ti dico, in effetti, appunto, era palese ormai, diciamo, che la trilogia Spider-Man, diciamo, visto come eroe solitario, è un po' finita. Adesso Spider-Man è diventato grande, adesso Peter Parker è grande, è adulto. Dopo questo film è molto palese il fatto che sia effettivamente un adulto al 100%.
Perché... quindi siamo usciti dai drammi teen.
Esattamente, sì, in questo film i drammi teen, in effetti, ecco, forse è per questo che mi è piaciuto, perché non c'erano più di tanto drammi teen. Sì, devo dire, molto più bello anche del secondo. Il secondo mi era piaciuto, ma c'era un po' quella cosa appunto del dramma teen, si sentiva tantissimo. Invece in questo si vede che è grande, si vede che comunque aveva già dovuto affrontare il lutto di Tony Stark, quindi è sulla buona strada, sta crescendo bene. Non vediamo l'ora di vederlo appunto di nuovo nella MCU.
Beh, vediamo che cosa accadrà. Senti, però rimane la parte sarcastica, che è un po' la base della Marvel in generale, ma soprattutto di Spider-Man.
Esattamente, infatti è equilibrato benissimo il fattore sia comico che ovviamente sempre serioso, di riflessione. Anche perché cosa deve fare sostanzialmente Peter Parker? Deve rimandare nelle loro dimensioni i vari cattivi che sono arrivati sulla Terra proprio per ucciderlo sostanzialmente. Quindi
si capiva un po'.
Quindi in realtà c'è questo senso di umanità, ovviamente dato sempre dalla zia May, che fa ragionare moltissimo sulla questione della cura, del trovare se stessi, che non è solo una cura alla fine medica, è anche una cura proprio mentale. Quindi in realtà è un film molto umano, molto comico, anche perché vedere Doctor Strange che fa sempre queste battutine molto con l'ironia sottile, io lo amo da impazzire. Quindi devo dire molto bello. Inoltre dico a tutti i nostri spettatori, rimanete in sala fino alla fine,
come
fine,
sempre,
fine, perché non c'è una scena post credit, ci sono due scene post credit.
Ve lo diciamo sempre, in particolare con la Marvel, dovete aspettare che arriva l'inserviente che fa le pulizie, perché sennò
e che accendano bene tutte le luci. Infatti le luci non erano tutte ben accese, alcuni le ho visti che se ne andavano e noi eravamo tutti lì, non te ne devi andare, e infatti avevo ragione, e devo dire che non mi ha delusa per niente.
Neanche i post credit.
Io non dico nulla, ma rimanete alla fine.
Va bene, tra l'altro evento per un film Marvel, perché è stato presentato in anteprima. Noi l'abbiamo visto il martedì, ma poi mercoledì è andato già in sala per questa decisione. Di solito vanno il giovedì i film, quindi insomma è già da due giorni in sala da oggi che noi vi parliamo. Quindi insomma è già... insomma, no, non lo vediamo nel box office, perché non c'è ancora nel box office, ma ci aspettiamo grandi cose settimana prossima.
Sì, questo sarà è proprio un bel botto. Poi per la fine dell'anno è perfetto. Ah, poi soprattutto, poi dico questa cosa, per il periodo adesso natalizio è perfetto, perché ci sono delle scene in particolare che proprio sono ottime per un po' l'aria natalizia. Non dico nient'altro, basta.
Vabbè, basta, ci fermiamo qui. Io direi che dopo i supereroi andiamo invece al super cinema da noi preferito, andiamo al Bloom a vedere che cosa ci propone questa settimana.
Sala Bloom.
Siamo tornati all'appuntamento settimanale con il cinema preferito dalla nostra trasmissione, non ce ne vogliano gli altri. Siamo tornati a parlare con Cecilia Castellazzi dal Bloom di Mezzago, bentornata.
Ciao Christian, e un buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, settimana scorsa non ci eravamo sentiti, ma noi abbiamo dato contezza di tutto quello che il Bloom stava mettendo in campo. Cosa ci aspetta questa settimana? So che tu hai delle anteprime per Natale, Capodanno.
Sì, sì, in realtà questa è una settimana un attimo di stand-by, proprio per prepararci alla ricca programmazione poi delle feste natalizie. Quindi proseguiamo con due dei film che avevamo già in programma la settimana scorsa, che sono Re Granchio e Atlantide. Spassionatamente, sono due film che meritano di essere visti, totalmente diversi uno dall'altro, sia come contesto, come epoca storica di cui parlano, ma anche e soprattutto come linguaggio cinematografico. In particolare segnalo Atlantide, che noi riprogrammiamo ancora sabato 18, di Julian Carani, che è un video artista, per cui già Già qui si comprende perché è così potente dal punto di vista visivo. Ci sono delle scene della Laguna Veneziana e di queste gare, di queste corse sui barchini che sono veramente spettacolari. C'è una sequenza finale di una Venezia assolutamente inedita perché è completamente svuotata dalla vita umana, ed è strano pensare a Venezia vuota, chi l'ha mai vista? Ripresa nelle ore immediatamente prima dell'alba, quindi è buio, ma si preannuncia appunto il sorgere del sole. Queste riprese fatte sui canali, sotto i ponti, in un modo tale per cui l'acqua riflette quello che c'è sopra dall'acqua e il tutto sembra un caleidoscopio incredibile di forme, di fuori dall'acqua, di dentro l'acqua, di luce, di buio, di riflessi, con questa musica trap, musica techno, che Yankarani utilizza proprio perché parla di queste generazioni che sono cresciute con questa musica. Un film veramente incredibile. Re Granchio è una storia completamente diversa, si svolge alla fine dell'Ottocento e ha un inizio in Toscana per poi concludersi nella Terra del Fuoco. Una sorta di favola, un po' nera anche, di questo personaggio bello e dannato, mi verrebbe da dire. Molto interessante, molto bella anche la fotografia, i luoghi in cui viene girato. Sono due film che meritano di essere visti proprio perché così diversi. Qualche anticipazione invece sulla programmazione natalizia. Allora, dal 23, da giovedì 23, il film di Zhang Yimou, One Second. Probabilmente nella programmazione, nelle uscite natalizie, potrebbe passare un pochino in secondo piano. Eppure è un film che è una dichiarazione d'amore per il cinema in pellicola. Siamo nel pieno della rivoluzione culturale, con tutte le sue contraddizioni, e vengono trafugate due pizze cinematografiche, perché un uomo vuole recuperare quel secondo, quei tre fotogrammi della durata di un secondo, dove la figlia compare appunto durante una cerimonia. È una sorta di road movie, appunto all'inseguimento di queste pizze cinematografiche, ed è una fortissima dichiarazione d'amore per il cinema in generale, nonostante ad un certo punto si parli anche, viene citato il cinema di propaganda che in quegli anni veniva appunto proposto. Però non per questo da sminuire. Un film che io ho trovato veramente poetico, bello, le ambientazioni sono molto particolari, per cui questi villaggi, a tratti invece il deserto, dove ci sono solo i personaggi con la relazione fra loro, molto molto bello. Dopo Natale invece sperimenteremo Diabolik dei Manetti.
Ne abbiamo approfonditamente parlato prima con Daniele, infatti.
Esatto, e probabilmente con questo film scavalleremo dal 2021 al 2022. Oltre a questo ci sarà un altro film molto interessante finlandese, di un regista finlandese appunto, Compartimento numero 6.
Oh, anche di questo lo troveremo tra poco nel nostro box office, ne parleremo tra poco nel nostro box office.
Esatto, anche questo un road movie molto particolare, perché è tutto ambientato su un treno che per giorni e giorni attraversa la Russia fino all'estremo nord, alla ricerca appunto di questi, dove c'è questa donna che deve andare a visitare dei graffiti preistorici, insomma una ricerca archeologica, e all'interno di questo, dello scompartimento appunto di questo treno, incontrerà un altro personaggio con cui piano piano riuscirà a comunicare, troverà un terreno comune per riuscire appunto a comunicare. Molto, molto bello, molto dolce anche il rapporto fra questi due personaggi. È un film che era stato presentato appunto agli esercenti alle giornate di Mantova e che mi sembra che il pubblico abbia apprezzato, perché i risultati appunto del box office sembrano incoraggianti.
Infatti lo anticipo, lo troveremo in decima posizione. Bene, Cecilia, noi ti ringraziamo, ti diamo appuntamento settimana prossima, così ci faremo anche gli auguri di Natale nella puntata pre-natalizia, ovviamente. E intanto vi ricordo che tutte le informazioni le potete recuperare sul sito www.bloomnet.org, sulle pagine Facebook di Bloom e Bloom Cinema. Ciao Cecilia.
Perfetto, una buona serata a tutti e a tutti.
Siamo al momento del box office e vediamo che cosa accade lì in cima, perché noi davamo per scontato, Arianna, che insomma quello lì, Encanto, rimanesse per tanto tempo, ma è accaduto qualcosa che non vi diciamo, ve lo diciamo dopo. Partiamo dalla decima posizione, dove si palesa in in risalita, perché è la seconda settimana, ma è in risalita, Scompartimento numero 6, film molto nordico,
molto russo,
nordico, insomma, di quei posti dove fa freddo, tant'è vero che la trama parla di questo scompartimento numero 6 condiviso da due passeggeri, lei una donna, borghese, e l'altro è un minatore, due figure molto diverse l'una dall'altro, ma che questo scompartimento devono condividere nel loro viaggio, dove incontreranno anche delle figure improbabili, ma insieme discuteranno e discuteranno anche animatamente.
È la prima volta che va in treno?
No.
Come si dice in finlandese? Io ti amo.
Hai sta vitto.
Guaya.
Successivamente abbiamo al nono posto.
È sceso tantissimo.
Discesa eterna. No, ragazzi, non ci credo che sia andato.
Vabbè, ma sta arrivando l'altro Marvel. Vedremo settimana prossima. Potremmo fare scommesse di chi sarà in prima posizione.
Iniziamo a mettere. Tanto vince sempre Daniele con queste scommesse.
Esatto. Comunque, Eternals in 6 settimane, nona posizione. Come scende anche L'Uomo dei Ghiacci solo dopo 2 settimane. Ma anche Ghostbusters Legacy dopo 4 settimane in 7ª posizione.
Esattamente, in 6ª posizione, sempre comunque in discesa, Clifford il grande cane rosso, e dopo 2 settimane comunque già inizia la sua discesa, non è che abbia fatto molto scalpore.
No, questa volta no.
E in 5ª posizione, sempre in discesa, Cry Macho, Ritorno a casa, il grandissimo film di cui abbiamo già parlato.
Di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, con Clint Eastwood.
92enne,
se non sbaglio, attore e regista di questo.
Esattamente.
Nuova new entry in 4ª posizione per
Sing 2.
So what's the show called?
What's it called? Gunther, you wanna tell Mr. Crystal what it's called?
It's called Out of This World.
Out of This World.
That's right. Just imagine it. Ash?
Yeah, I got it.
A spectacular musical that takes your audience out of this world.
I want to hide.
I want to tear down the walls that hold me inside.
I love this song.
I want to reach out and touch the flame where the streets have no name.
che, ragazzi, in realtà stavo guardando la data d'uscita del primo, era il 2016. Com'è possibile? Cioè, abbiamo questo loop temporale di mezzo, che non abbiamo capito cosa è successo, ma alla fine diciamo che questo Sing 2 vede un po' sempre i soliti protagonisti già che c'erano nel primo, che se nel primo dovevano cercare di rimettere sul Moon Theater con questa gara canora, nel secondo ambiscono a molto di più, a un teatro molto più grande, e vedremo un po' che cosa succederà. Diciamo che nel cast abbiamo delle voci che sono eccezionali, cioè c'è Scarlett Johansson, c'è Matthew McConaughey, c'è Reese Witherspoon e c'è Bono.
C'è Bono Vox, ragazzi, cioè, va visto in lingua originale questo, esatto, qua, anche perché sennò...
È un crimine vederlo doppiato, va visto in lingua originale. Ma il problema adesso mi spaventa un po' questa top 3.
Wow.
Dica, Giorgia, ma dove eri?
Lo ho fatto un'ora al check-in, poi la valigia me l'hanno messa nella stiva. Adesso sono sceso per ultimo perché il posto era il peggiore.
Chiaro, non fai parte del club Freccialata. Entra da vapore, buonanotte. Dov'è il nostro uomo?
Deve essere lui.
Lì. Caro Giorgio, dobbiamo un attimo rivedere il nostro client management. E adesso vamos, che inizia l'avventura. Buongiorno, sono il signor Imbruttito e lui è il mio fedele stagista Giorgiana.
Piacere. Io sono Bastiano.
Posso chiamarti Gio Bastiano?
No.
Grande Gio, dove ci accomodiamo?
Mollo tutto e apro un ciringhito, ovvero il primo film dedicato al milanese imbruttito. Che ti devo dire? Tra l'altro la regia è una regia a più mani, perché abbiamo Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fondenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi.
C'è così tanta gente per fare questo.
Sì, è un film dove il signor imbruttito, ovvero Germano Lanzoni, è, come sappiamo, un dirigente milanese molto provato dalla sua vita stressata da dirigente, da lavoratore. Accanto a lui abbiamo l'imprenditore Brusini, che è interpretato da Paolo Calabresi, il quale gli fa andare a monte un affare, un po' un disastro, e da qui iniziano tutta una serie di vicissitudini per il nostro milanese imbruttito, che gli farà prendere delle decisioni.
Vabbè, non sono molto convinta, ma anzi, la seconda posizione già in discesa. Perché? Incanto.
In discesa Incanto perché questa settimana c'era stato un evento particolare, ovvero dopo i 20 anni dell'uscita del primo film di Harry Potter, veniva portato in sala per qualche giorno, credo solo per il weekend. Ragazzi, l'hanno visto quelli che l'avevano visto 20 anni fa, che avevano 10 anni, esatto. Mo c'hanno 30 anni e l'hanno rivisto, esatto, magari con i figli.
Esatto.
E quindi che abbiamo? Harry Potter, la pietra filosofale.
Buona giornata in ufficio, caro.
Su! Via!
A mio parere, il migliore di tutti. Sai perché, Dudley?
Perché non c'è posta la domenica.
Ben detto, Harry. Non c'è posta la domenica. Oggi nessuna maledetta lettera. No, signore. Non una sola dannatissima lettera. Neanche una. No, signore, neanche una schifosa, miserabile.
E questa era la classifica di oggi. È una classifica un po' strana, un
Io
po'
sono
strana.
Arrabbiata.
Tu sei arrabbiata, però insomma è così. Chissà che cosa accade settimana prossima, cioè più che altro è chi arriva secondo, più che altro.
Esatto.
Perché se non arriva primo Spider-Man, veramente
Mamma
c'è qualcosa
mia.
Che non ha funzionato.
Spacco qualcosa.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Allora Medeo,
dimmi mio,
ti organizzo le feste perfette, a Natale cenone, 26,
il brodo,
e a Capodanno,
il codechino con le lenticchie,
esce il nostro film Belli Ciao, Natale con i tuoi,
Capodanno con noi,
bella questa,
io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, dal 1 gennaio al cinema.
West Side Story.
Voglio essere felice qui.
È l'evento cinematografico.
Voglio crearmi una vita, una famiglia.
Diretto da Steven Spielberg.
Se vai con lui, nessuno ti perdonerà.
Con le musiche immortali di Leonard Bernstein.
La vita è importante, perfino più dell'amore.
West Side Story, dal 23 dicembre al cinema.
Tutti conosciamo la Befana, ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia.
La profezia era vera.
Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Vien di Notte 2, le origini. Dal 30 dicembre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Stai ascoltando Young Radio. Niente panico, Young Radio, la nuova piattaforma con programmi, pensieri e parole realizzati dai giovani, con i giovani, per i giovani. Young Radio, stay connected. Ciao Cri, allora tutto confermato? Quindi sul serio iniziamo il 5 novembre?
Certo Arianna, ripartiamo il 5 novembre alle 16 su Young Radio con 16 noni.
Sì, aspetta un attimo, ma Daniele?
Sì sì, Daniele sarà ancora dei nostri insieme a Giordana Riccio, Cecilia Castellazzi del Blu, Mattilio Palmieri di Best Movie e tanti altri ospiti che ogni settimana ci parleranno dei film in uscita, delle serie TV.
Va benissimo, allora corro subito al cinema.
Voi invece correte a casa e segnatevi il venerdì alle 16 con 16 noni su Young Radio. Oppure potete abbonarvi comodamente al nostro podcast sulle maggiori piattaforme. Anche quest'anno 16 noni, schermi diversi, stessa passione.
Stai ascoltando? Young Radio. Live. Radio. Live. Live.
Inspira. Espira. Inspira di nuovo. Ed espira lentamente.
Radio Rebel. Rilassate? Sì, ma sempre ribelli. Radio Rebel, la rinascita. Seguici in diretta ogni mercoledì alle 20:30. Oppure riascoltaci in podcast quando vuoi.
Un momento, scusate, voglio dire solo due cose. Innanzitutto scusate per quel momento di prima, insomma, così un momento scappato, un momento intimo familiare, ma adesso voi tutti mi conoscete, sapete che io non amo le celebrazioni, però stasera faccio un'eccezione, perché mi vedo contornato dalle persone che amo e su cui so di poter contare per sempre. Che poi tutto questo grazie alla mia amata Sara, che ha organizzato tutto con la solita precisione, la solita dedizione. Io voglio fare un applauso solo per lei. Brava!
Mm.
Che poi questo dimostra che l'unico valore che conta nella vita di un uomo è il valore della famiglia. Ora, io so di non essere stato forse, diciamo, il padre migliore del mondo, però so anche questo, che senza i miei 3 figli la mia vita sarebbe stata immensamente più povera. Ed è per questo che io i miei 70 anni li voglio dedicare a loro 3. Grazie. Grazie.
Questa settimana vi parliamo di una serie molto attesa, non per altro, ma perché è la prima opera seriale di uno dei registi, qui dico un po' così, amato o odiato, cioè, a volte odiato anche dal... questa è una brutta battuta, non si dicono queste cose, ma visto che parliamo di drammi familiari e ci sta, perché stiamo parlando di A Casa Tutti Bene, serie che arriva il 20 dicembre su Sky e su Now, ovviamente sempre con la solita formula, ve la potete vedere on demand oppure ve la potete vedere su Sky, ed è la prima opera di Gabriele Muccino, che riprende piena quella che fu il film molto che ebbe abbastanza successo del 2018.
Ma devo dire che questa cosa di fare le serie tratte dai film sta andando moltissimo, anche Tutta Colpa di Freud, che è uscita con Amazon. Uguale.
Molto bella, tra l'altro, ne abbiamo parlato. Sì. Comunque, tornando al nostro, a proposito di quello che dici tu, il nostro buon Gabriele Muccino ci dice che l'idea di fare la serie gli era già venuta in mente durante le riprese del film, proprio perché riteneva che i personaggi che lui aveva portato in scena avessero un forte spessore, fossero molto legati anche all'attualità, alla società, e quindi aveva già pensato. E poi l'incontro con Sky, ovviamente, ma non solo, perché poi la serie è anche coprodotta, oltre che da Sky, da Lotus Production e da Leone Film, quindi insomma una grossa produzione. Ricordiamo, Leone Film è una delle più grosse produzioni, ormai le vediamo quasi sempre, ormai sono quasi sempre prodotte da Leone Film. Ma di che cosa parla questo film se non vi siete visti la serie, se non vi siete visti il film? La famiglia è il porto sicuro dove crescere, nel quale trovare rifugio, ma può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo della felicità individuale. Ci si strugge spesso nell'eterno e frequente dilemma se restare o lasciare, rassegnarsi a ciò che ci rende infelice o cercare di migliorarlo. La famiglia Ristuccia è da 40 anni proprietaria del ristorante San Pietro, uno dei più importanti locali della capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna, Ginevra, la sorella Sara, sono sempre lì tutti i giorni a dare aiuto ai genitori. Pietro e Alba nella gestione dell'attività, assente da questa. È sempre stato il fratello Paolo, andato da tempo ad inseguire il suo sogno in Francia, ovvero quello di diventare un attore o comunque far parte del mondo dello spettacolo. Adesso Paolo è reduce da un logorante divorzio, quindi torna dai genitori sconfitto professionalmente ma anche sentimentalmente, senza più soldi, con la sola speranza di poter crescere suo figlio Giovanni di 11 anni. Anche Carlo ha una figlia, Luna, ed ex moglie Elettra, è una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale. Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia, è vista come una rovina famiglia. Infine Sara è sposata con Diego, che però le è infedele. Un giorno devono però affrontare un avvenimento molto grave, è rimasto segreto per decenni, torna a sconvolgere gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all'interno dell'attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto del passato del Ristuccia, che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei nostri protagonisti. Quindi, come dire, abbiamo un dramma familiare che si sviluppa in 8 puntate, che, come abbiamo detto, potete vedere dal 20 dicembre. Ma parliamo anche un attimo del cast, perché se il regista è quello che è, amato o non amato, comunque Muccini, sappiamo, anche con qualche passaggio, come dire, hollywoodiano, statunitense, dove non gli è andata proprio benissimo, dobbiamo essere sinceri, però insomma, almeno ci ha provato, come si suol dire. Diciamo che il cast non è che sia un cast dove emergono grandi figure, ma è un cast corale, come potremmo dire, all'infuori però diciamo del capostipite Pietro Ristuccia, interpretato da Francesco Acquaroli, e della mamma, moglie, Alba Ristuccia, che è Laura Morante, quindi non proprio due attorucoli. Adesso poi abbiamo anche Francesco Scianna, Laura Adriani, Silvia D'Amico, Antonio Folletto. Sto solo elencando i personaggi principali, ovvero la famiglia, Simone Liberati e poi Federico Eurudice, Federico Elpi, Eurudice Axen, qui mi fermo perché sono difficili da pronunciare, Sveva Mariani, Mara Chiara Centorami, Mariana Falace, sono troppi, Francesco Martino, Paolo Scongiu, Alessio Moneta e Emma Marrone, Valerio Aprea, Milena Mancini. E qui ci fermiamo. Però ci fermiamo un attimo anche su Emma Marrone, perché torna a fare una parte in un film o in una serie, e in questo caso torna a lavorare con Muccino, l'avevamo vista già nel 2020. Qui interpreta una ragazza di Borgata. Devo essere sincero, adesso vi facciamo sentire la clip e le viene molto bene.
Ci svegliamo?
Hai perso pure oggi? Quanto?
Mo che sono, dai.
2000, 5000, quanto hai perso? Oh!
50.000
euro. Che cazzo dici?
Quanto ha perso?
50.000, Marie. Ha perso 50.000 euro stavolta!
Oddio! E come facciamo noi adesso?
Vai, per favore, dai, è su. Sta la ragazza per fortuna, una ragazza per fortuna e basta.
Dove cazzo trovi 50.000 euro?
Stasera la festa dei io chiedo un prestito. Oh, ma quella imbarcata dei soldi mi presterà qualcosa, no? Preferisci che vada a finire in mani gravattate?
Gli scommetto la seconda!
E quindi, come avete capito, è sposata con il marito che ha qualche problema col gioco d'azzardo, diciamo così. Anzi, diciamo che, come avete sentito, Riccardo è proprio nei guai, perché ha perso, come avete sentito, 50.000 euro, che in un momento come quello che sta attraversando la famiglia sono veramente tanti soldi. Va bene, la serie, diciamo, o l'amate o la odiate, diteci se l'amate o se la odiate. Noi ve la proponiamo, è una serie interessante da vedere su Sky. Vi ricordo, inizia il 20 dicembre, Sky oppure anche su Now TV.
E dopo Muccino siamo giunti alla fine, come al solito è sempre molto triste Cri. Però,
esatto, però insomma questo venerdì 17 non ha portato nessun problema. Noi abbiamo portato a termine la puntata, poteva non essere così, anche perché c'è stata l'incursione di Daniele Brivo all'interno della trasmissione, quindi chissà che cosa poteva succedere.
Ah, allora è quello il problema,
venerdì 17 è arrivato Daniele Brivo, no? Noi gliel'abbiamo detto prima, però è così, no? Esatto. Non volevamo dirlo. Però no, a parte gli scherzi, questa puntata finisce qui, ma come sempre potete riascoltare questa puntata, tutte le altre puntate, se avete voglia di risentire cose che, le stupidaggini che abbiamo detto tempo fa, le potete anche riascoltare, anche quando c'era la voce di Daniele invece di quella di Arianna D'Erasmo, su Spotify, iTunes, Amazon, oppure sul nostro sito www.yangradio.it. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio e di tutte le radio partner che fanno ascoltare le stupende la stupenda voce di Arianna e l'altra voce di Cristiana D'Acqua, e vi diamo appuntamento per la puntata prenatalizia di 16 Noni. Ciao a tutti.
Ciao ciao.
16 Noni.
16 Noni. Schermi diversi.